Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è lunedì 21 aprile 2008. Ritorniamo a casa base, è sempre Antonio Sofi e sempre bugioline.com. Questi titoli di oggi: editoria italiana alla ricerca del business online, Microsoft e il web delle ragazze, uno dalla Repubblica, uno dal Corriere. Poi andiamo a Espresso e panorama dei giorni scorsi, il craccatore, l'uomo che ha liberato l'iPhone, scienziati nella rete. E ora sigla.
Quinta di Copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Rieccoci a Quinta di Copertina e rieccoci con il nostro podcast 10 minuti al giorno per raccontare come i quotidiani italiani scrivono delle nuove tecnologie, del web, di internet, delle questioni a noi care. E iniziamo appunto con un editoriale che trovo pubblicato sul Riformista di Antonio Polito, di nuovo Antonio Polito come direttore ovviamente. L'editoriale invece di Stefano Betti e tratta un tema che molto spesso abbiamo trattato tra i minuti di Quinta di Copertina, e si parla della rincorsa decennale dell'editoria italiana per colmare il ritardo sui nuovi media. Inevitabilmente in questo momento di frattura tra il mondo analogico nell'editoria e quello digitale, nel tentativo di scovare il migliore equilibrio possibile, ovviamente le prove e gli errori sono molti, e Stefano Betti racconta appunto degli editori italiani alla ricerca del web perduto. Questo è il titolo, e appunto spiega Betti: finché si trattava per gli editori di una novità, non c'era editore o direttore di carta stampata che non avesse 5 righe a memoria pronte per non sfigurare ad un convegno o raccontare ai colleghi e intrattenere la vicina sulle scale in merito alle magnifiche progressive sorti di internet. Questo è l'inizio ironico di Stefano Betti. Anche quando si è trattato di mettere mano al portafoglio, perché in rete semplicemente c'erano tutti, l'editoria italiana ha trovato il modo di fare la sua parte. Il punto è che adesso c'è qualcosa diverso, e in cui non c'è solo né da mettere mano al portafoglio né da raccontare di futuri magnifici e progressivi, ma cercare di capire come riconfigurare la propria azienda, il proprio business, le proprie idee imprenditoriali e editoriali rispetto alla presenza di internet. Infatti appunto quando si dichiara, ed alcuni parlano di un imminente futuro totalmente digitalizzato, non è una sorpresa che la stampa italiana si impegni, faccia distinguo, metta su spallucce e dichiari tutto sommato che di Soloni così tutto sommato se ne sono sentiti tanti. Insomma, il punto è, secondo l'analisi, come avete sentito anche ben scritta, di Stefano Betti, la realtà oltre i giudizi a pelle è che l'editoria italiana, dopo un'iniziale rivendicazione di cittadinanza digitale, sia costantemente all'inseguimento di un'identità che comprenda i nuovi media come motore di valore aggiunto. Anche se questo non succede, poi Stefano Betti racconta un po' di dati significativi del trend della nostra rete: un aumento comunque dei marchi editoriali dal 2004 al 2008, per esempio gli editori tradizionali come Cato e Brai, La Repubblica, Quelli della Sera, Set, pagine Gialle, hanno aumentato sul totale degli utenti unici studiati e analizzati da Nielsen Net Ratings dal 9%, alla quota del 9%, alla quota del 12,5%. Sono un po' più scesi gli editori dei nuovi media tradizionali, ecco, usando questo simbolo: Virgilio, MSN, Libero, Google e gli altri, passando da 70% a 56%, quindi perdendo un po' di centralità, probabilmente vantaggio dei nuovi social network e delle nuove modalità di vivere e fruire internet. Altri dati, per esempio la minore fedeltà di ritorno e la più occasione di navigazione, ma anche meno tempo dedicato su le singole pagine, quindi le pagine vengono visitate e si permane per meno tempo e si visitano anche più pagine. Insomma, cambia velocemente lo scenario e gli editori italiani stanno cercando di trovare, come in realtà gli editori di tutti gli altri paesi del mondo stanno cercando di trovare, il bandolo della matassa. E visto che abbiamo citato i social network, passiamo a parlare dei social network che ovviamente dominano il discorso su i futuri fantastici e progressivi, e ovviamente sono ironico, di internet. E in questo caso saltiamo ad Affari e Finanza, che su cui Andrea Di Stefano racconta di un altro dei protagonisti di mille discussioni e mille riflessioni di questi ultimi tempi. Stiamo parlando di MySpace, da social a musical network, questo è il titolo, e si parla appunto della creatura di Murdoch, che è stata acquistata diciamo nel momento giusto, perché non è costato poi così tanto, se non ricordo male, 600 milioni di dollari, ed è però comunque al centro del social web e soprattutto al centro della scena musicale praticamente internazionale. In molti, ne raccontavamo anche nei giorni scorsi, ormai le case discografiche hanno deciso di allocare un bel po' del loro budget in promozione e comunicazione proprio su MySpace, laddove di fatto quasi tutti i gruppi emergenti e non hanno un loro spazio, e la promozione sia delle band emergenti che per esempio anche dei nuovi dischi o degli eventi e di fatto fa parte e costruisce quella che è la comunicazione quotidiana di questo network. E di fatto nel futuro di MySpace c'è anche appunto un tentativo di sfruttare al meglio questa vocazione musicale, in cui ci sono appunto degli accordi, un'alleanza tra dei quattro principali colossi della musica, Warner Music Group, Vivendi Universal, Sony BMG, insieme a MySpace, per dare vita a MySpace Music, appunto una nuova community dedicata alla diffusione, vendita e promozione di contenuti musicali digitali. Quindi sarà una ennesima, tra virgolette, libreria di file MP3 senza DRM, ma anche musica e video in streaming gratuito grazie alla pubblicità, suonerie e altri servizi a valore aggiunto, eccetera. L'obiettivo esplicito è affermarsi come punto di riferimento per l'enorme comunità di appassionati della musica che appunto, come detto, si riconosce in MySpace. Il punto è capire se questo verrà come dire, accolto dalla community di MySpace come un qualcosa di proprio, oppure un qualcosa che viene dall'esterno, non viene riconosciuto come proprio. Questo è un po' il problema di qualsiasi iniziativa e nei social network, che vivono comunque di regole, di logiche, di stili, di linguaggi particolari. E poi c'è anche il problema, questione più tradizionale, ma ovviamente più significativo, della divisione dei profitti e del business plan. Bene, vedremo anche questo se diventerà. C'è molto fermento sul campo della vendita e non solo della musica. Come al solito la musica si propone come testa di ponte, come avanguardia per la sperimentazione di nuove logiche, nuove architetture, anche perché no, culturali del web. E passiamo invece, per ultime due segnalazioni veloci, come già detto, ad due segnalazioni che provengono dai settimanali, due maggiori settimane italiani, Repubblica, Panorama e L'Espresso. In questo caso però segnalo da Panorama il craccatore, l'uomo che ha liberato l'iPhone, e segnalo solo questo rispetto alla segnalazione dell'inizio. Guido Castellano parla, è un'intervista a il Zibri, che chi ha un iPhone conosce bene, perché è Pier Giorgio, il cognome non vuole farlo sapere, ma in realtà ci sono foto di lui praticamente ormai dovunque, che ha creato un programma che si chiama Zifon, che è disponibile su zifon.org, che permette di craccare in davvero pochi secondi, premendo solo un pulsante, l'iPhone, e permettere quindi di bypassare il dispositivo che permetteva l'utilizzo dell'iPhone solo con quegli operatori telefonici che con la Apple avevano stabilito un accordo di revenue sharing, si potrebbe dire, in pratica su la telefonata l'operatore dava un 10% alla Apple. Quindi di fatto è un meccanismo che aggira questi lucchetti, è molto usato. Lo stesso Pier Giorgio parla di 4,2 milioni di download. Comincia a preoccupare non solo l'America, ma anche tutti gli altri operatori che hanno stabilito importanti accordi con la Apple. In Italia dovrebbe arrivare con la TIM. E appunto racconta Pier Giorgio del perché gli è venuta voglia, si è messo a trovare il modo di fare reverse engineering sulla Apple, perché come spiega il reverse engineering è come quando assaggi un dolce, vuoi scoprire quali sono gli ingredienti che sono stati utilizzati, spiega Pier Giorgio. Ha lavorato 3 mesi giorno e notte, è diventata una questione personale, fino a che sono riuscito ad estrarre da un microchip dell'iPhone la chiave per poterlo craccare. Il motivo è perché io non sono un produttore, dice lui, sono un utente, quando compro qualcosa voglio poterla utilizzare al meglio. Inoltre è anche un modo per sviluppare nuove applicazioni, perché l'iPhone di serie viene venduto con 13 piccole applicazioni, ma l'iPhone sbloccato invece ci si può installare quello che si vuole, e c'è tutta una comunità che crea programmi adattando anche per esempio social network o altri servizi già preesistenti all'iPhone. Di fatto il motivo per i quali non è stato ancora contattato, come dice lui, dalla Apple in nessun modo, è perché di fatto c'è un cavillo legale. Il Digital Millennium Copyright Act è una legge degli Stati Uniti che rende illegale la produzione o la divulgazione di tecnologie che violano apparecchi coperti da copyright. Quindi questo avrebbe come dire fregato tra virgolette Pier Giorgio, e quindi reso illegale o passibile di vie legali l'opera del programmatore romano, ma sta di fatto che c'è un'eccezione, c'è un'esenzione per lo sblocco dei cellulari, in quanto ritenuta una manovra commerciale a danno degli utenti. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi, vi auguro una giornata senza scraccaggi.